Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La salvezza, prego che sappiamo, è la cosa più importante in assoluto. Così dice Gesù, Marco 8, che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. E come si può essere salvato? Non per le opere, perché le nostre opere non potrebbero mai pagare la condanna per i nostri peccati, non per sacramenti, non per religioni. Si riceve la salvezza solamente per mezzo della fede, la vera fede in Gesù Cristo. Credere in Gesù Cristo non è uno. I demoni credono in Dio, credono in Gesù, hanno riconosciuto Gesù, lo conoscevano. No, credere vuol dire non solo credere intellettualmente, vuol dire riconoscere di essere peccatori, riconoscere che c'è il giudizio e riconoscere che l'unica giustizia è di essere perdonati per mezzo di Gesù Cristo e ricevere la sua giustizia. Questo è credere in Gesù Cristo. Quindi vedere il peccato, ravvedersi dal peccato e aggrapparci a Cristo. Da dove viene la vera fede? La fede, Romani 10, 17, cosa dice? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. La vera fede viene da sentire le verità di Dio, dalla parola. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni e Giovanni stesso spiega perché ha scritto questo Evangelo, guidato dallo Spirito, ed è per darci, presentarci Gesù Cristo in modo che possiamo credere in Lui. Vi leggo, conosciamo Giovanni 20, 30 e 31. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei Suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi per avere la vera salvezza e per vivere la vita cristiana dobbiamo avere vera fede in Gesù Cristo. Però, e questo non ho detto ancora, per poter avere fede in Dio per mezzo di Gesù Cristo dobbiamo non solo capire le dottrine, le verità dottrinali di Dio e di Cristo, dobbiamo anche conoscere il cuore di Gesù Cristo. Cioè, per poter rifugiarci in Gesù Cristo, dobbiamo sapere che Egli accoglie peccatori come noi. Dobbiamo sapere che è pronto a raccoglierci. Non solo dobbiamo capire la divinità, la potenza e la santità, che è tutto fondamentale, dobbiamo capire sì Gesù è il giudice, ma che Gesù ha un cuore da salvare, perché tu non vai a qualcuno se non credi che il suo cuore ti accoglierà. È solo se comprendiamo il cuore di Gesù Cristo che andremo a Lui con fede giorno per giorno. E sorso una domanda: è giusto parlare con bambini, figli, in casa di credenti dell'amore di Dio? O bisogna parlare, ma non sono credenti, non bisogna parlare dell'amore di Dio. No, abbiamo parlato, non si parla dell'amore di Dio. È importante che vedano il cuore di Dio, poiché vedranno anche la santità di Dio e il loro peccato, ma devono vedere il cuore. Ricordate in Giovanni 7, siamo arrivati a Giovanni 8 oggi, ma in Giovanni 7, alla festa dei tabernacoli a Gerusalemme, nell'ultimo giorno, Gesù si presenta ripetutamente come il Cristo durante la festa, colui che è mandato dal cielo, venuto dal Padre, e poi si presenta come colui che poteva soddisfare la sete dell'anima. Se chiunque ha sete, venga a me e beva. Allora, abbiamo anche visto che i capi dei giudei, spesso chiamati i giudei, hanno cercato di prendere Gesù, volevano far morire Gesù, volevano far tacere Gesù, perché il messaggio che Gesù predicava, annunciava, distruggeva l'apparenza che avevano dato a tutti di essere le guide da Dio. Non erano da Dio. Allora, vogliamo capire che questi capi dei giudei volevano in tutti i modi fermare Gesù. Avevano cercato di ucciderlo, di farlo essere arrestato, le guardie non l'avevano arrestato, meravigliato il suo insegnamento. E qui troviamo, dopo l'ultimo giorno della festa, Gesù ancora lì, perché vuole ancora parlare con tutti questi pellegrini che erano venuti a Gerusalemme. Trovate con me Giovanni capitolo 8, leggo versetto 1 e 2. E Gesù se ne andò al Monte degli Olivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora, capiamo che Gesù usciva da Gerusalemme le notti questa settimana perché volevano ucciderlo. E se sapessero, lui è in quella casa lì di notte, vanno e lo prendono. E andava nei Monti degli Olivi. Ma sul far del giorno, appena alba, prestissimo, tornavo a Gerusalemme, andava subito nel Tempio, presto la mattina, perché Gesù era in missione. E non voleva sprecare tempo. Era in missione per annunciare il regno di Dio alle persone. E notate che tutto il popolo andava da lui. Questi erano i giudei semplici, non i capi. Le persone capivano che Gesù veniva da Dio e avevano desiderio di sentire le verità di Dio. E Gesù era sempre pronto ad insegnare. Quindi, a fare il giorno, presto la mattina, torna nel Tempio per parlare a questa grande folla di persone, insegnando le cose che riguardavano Dio. Gesù era in missione, ma anche noi siamo in missione. Anche noi siamo in missione. Gesù ha dato a noi il mandato di essere la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Gesù ha dato a noi il mandato di predicare l'Evangelo a tutte le creature, ad ogni persona. Noi abbiamo un mandato e tocca a ognuno di noi. Ognuno qui conosce persone che gli altri non conoscono. Il marito conosce persone al lavoro che la moglie non conosce. Chi fa la spesa? Serena fa la spesa. E lei vede persone lì e parla di Dio. Io non conosco queste donne, queste persone che lavorano in questi supermercati. Ognuno ha dei contatti. Ogni persona, ogni famiglia che gli altri non hanno. Siamo tutti in missione. Allora Gesù qui è un esempio di noi, come in tutto, che lui viveva la sua missione. Andava presto, noi viviamo la nostra missione? Un piccolo parentesi, ma lo vedo qui. Era buono fermarmi e notare. Io sono in missione. Mille cose che importano al mondo non importano. Quello che importa è che io mi presento davanti a Dio, dicendo: Signore, tu mi hai dato 5 o 3 o un talento e ne ho guadagnato altri per te. Questo è quello che importa con la vita. Seguiamo l'esempio di Gesù. Perciò la scena è: Gesù sta nel Tempio. C'è una grande folla lì. Diceva: tutto il popolo venne da lui. Una grande folla ascoltando Gesù seduto, che era la posizione di autorità all'epoca. Un maestro importante si sedeva ad insegnare. E così Gesù è seduto ad insegnare. E questa folla lo circonda ascoltando il suo insegnamento. Ma i capi dei giudei, farisei e scribi, vogliono fermare Gesù. E quindi hanno trovato un modo. Hanno ideato una trappola. Ma questa volta è una trappola e loro avevano pensato bene che era impossibile per Gesù di scappare da questa trappola. Era una trappola perfetta. E loro arrivano lì contentissimi che finalmente non c'era scampo per Gesù. Questo è quello che è nel loro cuore. Quindi leggo da 3 alla prima metà di versetto 6. Gesù in mezzo a questa folla insegnando. Allora i farisei, gli scribi, li condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Per loro questa era la trappola perfetta. Gesù si trovava in mezzo ad una grande folla di persone. E loro portano questa donna, la mettono lì in mezzo, chiedendo a Gesù cosa dovevano fare con lei. Quindi non era una domanda dottrinale. Nel caso che uno fosse preso, no, questa donna è stata presa. Cosa bisogna fare con lei? Non era una domanda astratta. C'era in ballo la vita di questa donna. Stavano chiedendo a questo e loro sapevano ci sono 3 possibilità. Avevano pensato a tutto, ci sono 3 possibilità. Gesù si vergogna e rifiuta di rispondere. Ma a quel punto, a quel posto, avrebbero potuto mostrare che non è questa grande voce autorevole come tutti credevano. Avrebbero potuto dire: ma guarda, lui non ha coraggio neanche di rispondere. Che tipo di guida è quello? Un caso che bisogna capire e lui non sa rispondere. Quindi lì avrebbe perso tutto. Oppure avrebbe potuto dichiarare: sì, è vero. La legge richiede quello e perciò bisogna lapidare questa donna. Ma i romani non permettevano ai giudei di dare la condanna di morte. E così loro sarebbero corsi subito alle autorità romane per dire: questo uomo sta andando contro l'autorità di Roma. Avevano fatto una cosa simile in Luca 20, quando avevano chiesto a Gesù: è lecito pagare le tasse a Cesare? Perché se avesse detto no, allora subito sarebbero corsi dai romani. E quindi se lui dovesse dire sì, è colpevole, è vero, la legge insegna quello, allora lui sarebbe stato arrestato dai romani. Ma la terza possibilità sarebbe per Gesù di dichiarare che no, non dovevano lapidarla. Ma visto che era già accusato di essere amico dei peccatori, anche prostitute e ubriaconi, peccatori, i peggiori dei peggiori, allora avrebbero detto: ma guardate questo uomo che si presenta come uomo di Dio e lui ignora un peccato così grave. Va contro la legge che Dio ha dato. In quel modo la gente avrebbe visto Gesù in una brutta luce. Così con il loro ragionamento, avendo valutato tutte le possibilità che potevano pensare loro, capivano che non c'era scampo per Gesù. Era intrappolato. Era la trappola perfetta. E quindi loro stavano lì contentissimi di questo, aspettando. Quante volte gli uomini credono di aver vinto? Allora è chiaro. Allora non c'è scampo. Ho fatto il mio progetto, ho pensato a tutto e andrà come dico io. E forse anche noi abbiamo creduto quello. Forse abbiamo noi progettato tutto, credendo che il nostro piano sussisterà. No, Dio dichiara nella Bibbia, il suo piano sussisterà. Non il nostro. L'uomo fa i suoi piani, ma il Signore dirige dove vanno le cose, veramente. Quindi loro erano contentissimi. Non poteva andare meglio per loro. Finalmente avevano intrappolato Gesù. Avevano la vittoria in mano. E cosa fa Gesù? Gesù capiva tutto, come sempre. Cosa fa? Leggo versetto 6. Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. Gesù ignora loro. Ignora loro. Si alza dalla sedia, si china giù a terra e comincia a scrivere nella polvere con il dito. La folla sta lì, guardando. Cosa risponderà? Cosa risponderà? La donna sta lì. Cosa dirà? Cosa dirà? Questi giudei capi stanno lì, aspettando la risposta. E Gesù ignora tutti e scrive per terra. Allora, un discorso importante per capire la Bibbia. Tantissimi studiosi, e ho peccato anch'io in questo purtroppo, avendo letto questo, hanno immaginato quello che Gesù avrebbe scritto. E non voglio neanche dire alcune delle idee, perché, forse quello, ma la Bibbia, Dio ha scelto di non dirci. Ha scelto di non dirci, avrebbe potuto dirci, ha scelto di non dirci. Quindi io non voglio correre a presumere qualcosa, perché se io, forse scriveva quello, allora quello cambia come interpreto questo brano. Dio avrebbe potuto dirci, Gesù chinato si scriveva tale tale cosa col dito in terra, ma non ha detto. E dove Dio non ci ha dato nessuna indicazione e non ci ha dato nessuna indicazione, lasciamo così. Gesù scriveva in terra. Non indoviniamo quello che Dio ha scelto di non dirci. Questo è un grave pericolo quando cerchiamo di leggere la Bibbia, cerchiamo di aggiungere cose. Ma questi giudei erano sempre più agitati perché Gesù non stava rispondendo. Gesù era lì, scrivendo per terra. Volevano forzare Gesù a rispondere, così sarebbe caduto nella loro trappola. Poi Gesù si alza in piedi, guardando, e lì dà una risposta inaspettata, che era un martello che metteva quei giudei a terra. Leggo i versetti 7 e 8. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Stavano lì questi giudei insistendo: rispondici, rispondici, come dobbiamo fare? Dimmi tu, dici, cosa dice? Tu che conosci la legge, tu che sei da Dio, cosa dice che dobbiamo fare? Continuavano ad interrogarlo. E lui si alza in piedi, guarda in giro e li scuote con una bomba, una grande bomba. Chi di voi è senza peccato, scagli per prima la pietra contro di lei. E poi si china di nuovo a terra e continua a scrivere senza guardarli, ignorandoli. Qui posso immaginare, qui non è che la Bibbia non ci dice, è un dettaglio che per forza si capisce, c'era un grande silenzio. Questi giudei, è chiaro, sono rimasti senza parola. Non dicono niente. Quando Gesù dichiara chi è senza peccato, la grammatica potrebbe indicare chi è senza qualsiasi peccato, ma nel contesto sembra piuttosto probabilmente indicare chi è senza il peccato di cui è colpevole questa donna. Chi è sessualmente puro. Chi non ha mai commesso adulterio o fornicazione, neanche nel pensiero. Perché ricordate in Matteo 5, Gesù aveva detto, è stato scritto che di non commettere adulterio. Io vi dico che anche se un uomo guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio nel cuore. Gesù aveva già detto quello. Chi di voi è senza peccato? E sarebbe corretto pensare, senza questo peccato, prende la pietra e scaglia la pietra contro questa donna adultera, perché tu sei perfetto e puro. Si china a terra, continua a scrivere senza guardarli, lascia tempo per loro di cominciare a ricordare le loro vite, a ricordare i loro peccati. Lascia tempo per i ricordi di tornare in mente di ciascuno di loro e poi lascia tempo per le loro coscienze di cominciare a martirarli. Con questo comandamento, notate, Gesù stava comandando. Gesù stava dirigendo, non loro. Lui dà l'ordine. Chi di voi è senza peccato, scagli la pietra contro di lei. Dà un ordine e si mette giù. Quante volte la Bibbia dice, con la rete con cui cercavano di prendermi, sono stati intrappolati loro. Per il Signore aveva fatto quello. Loro cercano di intrappolare Gesù con una trappola umanamente perfetta e vengono intrappolati loro. Davanti a tutti. Davanti a tutti. Posso immaginare un gran silenzio. Questi uomini chiaramente non parlavano. Stavano lì ricordando. La coscienza martellando loro e la folla guardavano cosa faranno, cosa faranno, cosa faranno. E cosa succede? Versetto 9. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là, in mezzo. Questi uomini, giudei, uomini religiosi, importanti, con potere religioso, furono convinti dalle loro coscienze. Questi ipocriti avevano peccato. È molto possibile, considerando quanti erano dei falsi, avevano parecchi commesso adulterio fisicamente. E altri, al minimo, avevano desiderato donne. E quindi nessuno di loro era senza peccato. Perciò, convinti dalle loro coscienze, nessuno osava minimamente dire altra parola. Piuttosto, andarono via uno ad uno. Questo implica che sono andati via con la testa giù, senza dire, ma allora ti prenderemo in qualcos'altro. No, ad uno escono, cercando di non essere visti. Allontanandosi, sì, dalla folla, ma soprattutto allontanandosi dalla luce, che era Gesù, che metteva in evidenza la loro colpa. Probabilmente prima di questo le loro coscienze erano addormentate. Sappiamo che questi uomini erano pieni di peccato, odiando Gesù il Cristo, grandi ipocriti, e quando uno vive così, anno dopo anno, la coscienza viene indurita, dove prima la coscienza è tenera, quando vivi tanto tempo nel peccato, comincia a indurirsi, questa è una condizione pericolosa. Ma Gesù aveva risvegliato le loro coscienze e così cominciano ad essere grandemente vergognati dei loro peccati, aggravati dal peso del proprio peccato. E così scapparono dalla luce. Questo è quello che leggiamo in Giovanni 3, 19 e 20. Vi leggo. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Gesù era la luce, Gesù è la luce. E questi uomini religiosi di nome non riuscivano a restare vicino alla luce perché non volevano che le loro opere fossero riprovate. E sono scappati dalla luce uno per uno, in modo di non essere notati. E così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo, dicendo così, non è solo, c'è tutta la folla lì. Ma non c'erano più tutti questi accusatori. E quindi Gesù e la donna stavano là in mezzo alla folla, che era lì tutto il tempo, osservando tutto questo. Questa folla aveva sentito tutto. Stavano ascoltando Gesù insegnare, arrivano questi farisei e scribi che trascinano questa donna, la gettano lì in mezzo a questa folla con Gesù, dicono che è stato preso proprio nell'atto di adulterio. Cosa bisogna fare? Gesù li mette a terra, scappano via in modo senza fare storia e Gesù rimane lì con la donna in mezzo a questa folla. E la folla capiva chi è questa donna. Capivano che lei era colpevole davanti a Dio. La donna stessa capiva benissimo di essere colpevole davanti a Dio. E la donna, posso solo immaginare, rimase colpita. Prima trascinata lì, proprio dall'atto di adulterio. E poi dichiarato davanti a tutti e poi sapendo che era colpevole forse aspettavo per Gesù di dire la legge dice che lo lapidatela, invece con quella dichiarazione tutti scappano via questi uomini e lei e Gesù con grande tenerezza parla a lei, ricordate a questo punto era chinato a terra e si alza e dice versetto 10-11: Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, donna, dove sono quelle che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno, Signore. Gesù allora le disse, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Gesù sa tutto. Ricordate, Gesù sapeva quello che era nel cuore degli uomini. Anche se era chinato, sapeva che erano tutti andati via. Non chiede perché non sapeva, ma chiede per rendere chiaro a tutti la situazione. Chiede per rendere chiaro che nessuno era in grado di essere il giudice, se non solo lui, che aveva già parlato di giudicare nei capitoli precedenti, più volte. Di essere il giudice del mondo. Gesù era l'unico senza peccato. Gesù è il giudice. Quindi Gesù poteva condannarla. Ma poi Gesù fa questa dichiarazione che dà grande speranza non solo alla donna, ma anche oggi a chi è afflitto dal proprio peccato e sa di essere sotto la condanna giustamente di Dio. Gesù dice, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gesù non dice, tu non sei colpevole. Non dice, non sei colpevole. Non lei era colpevole. Era chiaro quello. Gesù dice: non ti condanno per il tuo peccato di cui tu sei colpevole. Gesù aveva appena mostrato che tutti quegli accusatori erano colpevoli. E anche tu, donna, sei colpevole. Quando dice: va, non peccare più, hai peccato. Tu sei colpevole, ma non ti condanno. Questo è importante. Gesù avrebbe potuto condannare, ma non ha condannato. E cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che ha perdonato. Dire: non ti condanno, non imputo la tua colpa a te, ti perdono. Tolgo la tua colpa. Tolgo la tua colpa. Possiamo capire che lei sapeva di essere peccatrice e a quel punto sapeva di essere giustamente sotto condanna e Gesù ha tolto quella condanna, l'unico che poteva farlo. Troviamo volta dopo volta dopo volta negli Evangeli che Gesù perdonava: i tuoi peccati ti sono perdonati. Non ti condanno, ti perdono, è la stessa cosa. Perdonare vuol dire: tolgo la tua colpa, cancello la tua colpa. Non condannare è: tolgo la tua colpa. Gesù stava perdonando questa donna. È importante capire come potrebbe un Dio giusto, e Gesù è Dio, come potrebbe un Dio giusto perdonare uno giustamente sotto condanna, giustamente colpevole. E Matteo 20, versetto 28, Gesù dichiara il motivo per cui poteva perdonare i peccatori anziché condannarli come meritavano. Gesù parla di sé in questo versetto, Matteo 20, 28, chiamandosi figlio dell'uomo. Vi leggo quello che dichiara. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto al mondo per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto per pagare lui la condanna di tutti coloro che avrebbe salvato negli secoli. Perciò Gesù ha potuto perdonare i peccatori perché metteva il loro peccato, la loro condanna su di se stesso e andando alla croce, subendo l'ira di Dio, ha pagato quella condanna. Ha pagato al posto dei peccatori che avrebbe salvato. E perciò nello stesso modo che Gesù poteva dire a quella donna peccatrice: io non ti condanno, Gesù oggi stesso dichiara a tutti coloro che si ravvedono e pongono la loro fede in Lui: non ti condanno, ti perdono. E quando noi annunciamo l'Evangelo, quello che viene legato in cielo è legato in terra, è legato in cielo. Quello che è sciolto in terra è sciolto in cielo. Perché noi stiamo dichiarando: se tu ti ravvedi e credi veramente in Gesù Cristo, sarai perdonato. Non con l'autorità nostra, ma con l'autorità di Dio. E quando una persona crede con cuore, possiamo dichiarare: per l'autorità di Dio ti dichiaro perdonato, e quello che è sciolto in cielo, in terra, è sciolto anche in cielo. Gesù fu chiamato da quei giudei capi l'amico dei peccatori. Grazie a Dio che Gesù è l'amico dei peccatori, l'amico di coloro che riconoscono i loro peccati, che si ravvedono e vanno a Lui per ricevere quel perdono che Egli ha comprato con il suo sacrificio, quel riscatto. E questo è il messaggio che possiamo e dobbiamo proclamare a tutti. Gesù è venuto per peccatori, non per i giusti, per i peccatori. Per quanto il nostro peccato è grave, ed è grave, In Gesù c'è perdono per chi si ravvede e crede in Gesù Cristo. Gesù ama perdonare. Gesù ha lasciato il cielo, la comunione col Padre, per venire in terra per comprare il perdono per l'uomo peccatore. Gesù non ha condannato quella donna peccatrice, perché avrebbe lui pagato sulla croce per il suo peccato. E Gesù è pronto oggi a perdonare qualunque peccatore che va a lui. Quante volte persone arrivano a dire: Dio non può perdonarmi, ho peccato troppo. No, non hai peccato troppo. Perché dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Ricordate in capitolo 7 di Giovanni, Gesù aveva detto: ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Quando Dio tocca il cuore di un peccatore, quel peccatore ha grande sete per il perdono, per la giustizia che non ha. Ricordate Matteo 5? Beati quelli che sono affamati e assetati. Affamati e assetati di cosa? Della giustizia, del perdono. E dove si va? Venga a me e beva, crede. Gesù offre il perdono. Gesù offre di riempire l'anima. Gesù è venuto al mondo per compiere la salvezza. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Chi è un peccatore può andare a Gesù sapendo che sarà accolto, se va con umiltà, ravvedendosi, confessando i suoi peccati. Gesù accoglie peccatori. Gesù è l'amico dei peccatori. Questo è il cuore di Dio in Gesù Cristo. Cadiamo, i nostri peccati sono terribili, ma in Gesù Cristo c'è perdono. Possiamo vivere questo per noi stessi, possiamo proclamare questo agli altri. Che grande cuore che vediamo in Gesù Cristo. In realtà io vedo quel cuore anche verso questi farisei scribi. Loro avevano le coscienze addormentate. E Gesù, anziché mostrare, mettere in evidenza la loro ipocrisia, disprezzandoli, ha mostrato loro il loro peccato, dando a loro la possibilità di rivolgersi a Lui per ricevere il perdono di cui avevano bisogno. Gesù ama salvare i peccatori, anche quegli uomini che volevano ucciderlo. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Oh, che possiamo vedere il cuore di Dio in Gesù Cristo, un cuore pronto a perdonare, un cuore. Gesù è venuto per peccatori. Gesù è il buon pastore che va in cerca delle pecore perdute. La porta a Dio è aperta in Gesù Cristo per quel peccatore, nonostante anni di peccati, che si ravvede e va umilmente a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Che cuore! Oh, che possiamo noi avvalerci di quel cuore e andare a Gesù tutti i giorni, aggrappandoci a Lui, umilmente confessando ogni peccato, perché c'è perdono in Gesù Cristo. Grazie a Dio per il suo cuore che vediamo in Gesù Cristo. Viviamo apprezzando quel cuore, proclamando quel cuore a tutti. Per la gloria di Dio e la salvezza di altri, preghiamo. Padre, grazie per il tuo cuore che vediamo in Gesù Cristo. Gesù dirà in avanti: chi ha visto me ha visto il Padre. Quello che abbiamo visto oggi del cuore di Gesù, questo è il tuo cuore, oh Padre, che vediamo pienamente in Gesù Cristo, che è venuto come il buon pastore per cercare le pecore perdute. Noi eravamo perdute e tu hai salvato tante di noi. E stai salvando ancora. E noi abbiamo l'incarico, siamo in missione, ci è dato il mandato di andare in tutto il mondo, di predicare a ogni creatura. Vogliamo proclamare il giudizio, il peccato, ma anche il perdono in Gesù Cristo. Vogliamo proclamare un Dio che sì, è santo e glorioso, ma è anche misericordioso, pronto a perdonare. Dobbiamo proclamare quanto il peccato è grave e terribile, ma vogliamo anche proclamare che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Vogliamo proclamare un Dio che è pronto a perdonare. Concedeci di avere zelo a proclamare Gesù Cristo ad altri. Il nostro Signore, vogliamo proclamarlo. E concedeci di vederti toccare i cuori e salvare altri che possano conoscere il cuore tuo in Gesù Cristo. Ti prego questo. Grazie per il perdono che dai a noi. E questo ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.